ufficializzato il suo ruolo, Goretti si assume un ruolo prestigioso, un ruolo importante, un ruolo che a questo livello non ha mai coperto. Io so che te hai stima nei confronti di Goretti, allora ti chiedo però di dire se lo ritieni già pronto, perché un conto so che lo voleva Giuntoli per fare il vice, ha fatto il vice, un conto è fare i vice,
certo.
Un conto poi è diventare responsabile. Ecco, che ne pensi di Goretti, Malù?
No, io posso solo che parlare bene di Roberto, perché comunque ho tanta stima, partito dal basso, ha fatto l'esperienza in B col Perugia, facendo comunque buoni risultati, sfiorando i playoff, ha fatto bene alla Reggiana, ha fatto bene a Cosenza, giustamente lui dice qui siamo alla Fiorentina, ma come calciatori e come gli allenatori è normale che tutti quanti ambiscono arrivare al massimo livello e dimostrare di valere al massimo livello, però bisogna darci l'opportunità, se no come facciamo a sapere se lui certo. È del livello della Fiorentina o no? Ha questa opportunità molto importante, che non è facile, perché comunque prendere il posto di chi ti era comunque, di chi era il tuo, di chi era il tuo superiore a livello gerarchico, che lui che ti ha voluto lì, non è mai semplice, ma è come quando capita a volte che il club esonera l'allenatore in prima e dà la fiducia all'allenatore in seconda si dimostra di essere all'altezza. È un po' la stessa cosa anche dei dirigenti, dunque ha un'opportunità, penso sicuramente la più importante della sua carriera,
certo.
Anche perché attorno alla Fiorentina ci sono stati nomi veramente importanti nel panorama calcistico italiano, di direttori sportivi affermati, Giuntoli, Petrachi, cioè ci sono stati nomi comunque importanti accostati alla Fiorentina. Il fatto che la società l'abbia voluto promuovere significa comunque che ha potuto vedere il suo modo di lavorare. Lui è molto bravo nello scouting, anche lo scouting estero, per quello che
sì, ma lui dici possiamo puntare su questo
però
aspetto.
E ti completo, la domanda importantissima di,
anche
di Tommaso,
non è che abbiamo il portafogli pieno,
con un'altra aggiunta che però è sulla coda della domanda che della riflessione facevate. Te mi hai sempre insegnato, te Malù, ma tutti i grandi direttori mi hanno sempre insegnato, il mercato di gennaio è complicatissimo. Non è complicato, è complicatissimo. I grandi direttori non amano lavorare sul mercato di gennaio. Allora, la domanda ci facevamo ieri, che mi facevo oggi, che è metà novembre, quindi hai 40 giorni praticamente da qua, e provi, ti aspetti un Goretti che imbocchi diretto una strada anche diversa nella scelta dei giocatori, nell'approccio con i giocatori, oppure in questo momento cerchi la continuità, per cui diciamo che l'era Pradè lavorava insieme ai procuratori, cioè disegnava il profilo richiesto e aspettava che i procuratori gli portassero più o meno, sì, quel tipo di profilo. Io faccio fatica a immaginare che di colpo Goretti possa far tutto del suo, però questo ti chiedo il tuo parere.
No, guarda, sono vari modi di operare, no? Tu quando sei un direttore, in questo caso, che ti occupi dello scouting, dunque sei tu stesso in prima linea che sei andato a vedere i giocatori, dunque hai un database personale che è completo di tutto, tutti i ruoli, tutto quello che ti serve.
Sì.
In più avete anche altri scout, dunque altri collaboratori dell'area tecnica con cui ci si confronta settimanalmente, per non dire quotidianamente. Di conseguenza si sa dove poter andare a intervenire anche a gennaio, che è un mercato difficile, perché magari c'è il giocatore che tu conoscevi, ma che in questo momento nella sua squadra è un esubero, ma tu sai che è forte, ha bisogno giusto dell'opportunità. C'è il giocatore che è in scadenza e magari oggi e lo puoi andare a prendere, sono tante soluzioni. Non è vero che è difficile, perché i bravissimi non te li danno.
Questo è sicuro, perché non te li danno.
È un'opportunità. Il mercato di Genoa è un mercato di opportunità di riparazione. Giustamente uno quando va a riparare una cosa, non è che va a riparare, nel senso che va a cercare la soluzione per mettere una toppa momentanea di 6 mesi o di quello che è, o magari anche più a lungo termine. Di conseguenza, poi se non sbaglio, dovete dirmi voi che siete su piazza, ci dovrebbe essere anche nello staff tecnico Raffaele Rubino con lui, giusto?
Sì, 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 Raffaele Rubino.
Raffaele è un altro che ha fatto il direttore in Serie C, un altro che ha fatto sempre dello scouting molto importante, dunque già il fatto che non si troverà completamente da solo Goretti è importante, sono due giovani dirigenti preparati che hanno l'opportunità della vita, come si dice in gergo.
Non c'è dubbio.
Sta loro, assieme a Vanoli, cercare di risalire la china, ma io però vi dico sinceramente, peggio di così non si può fare.
E questo è vero, sotto tutti i punti di vista,
anche un po'
di dire.
Una situazione proprio drammatica, e da situazione drammatica uno può solo che uscirvi.
Senti, ma lui è dichiarata la ricerca di una figura di grande personalità in mezzo al campo, grande personalità, e un grande difensore centrale che possa essere magari proprio anche il regista dei tre.
C'è già una valanga, ecco, di preferenze.
Vai.
Per Tesman
lo riprendo,
vecchio pallino,
vecchio pallino della Fiorentina
da Venezia a Lione.
Ma io quello che ho detto già l'anno scorso o quando era o due anni fa, adesso, quando comunque era in uscita dal Venezia, era da prendere subito, però poi alla fine quello che noi tenteniamo sbagliamo secondo me a volte nelle tempistiche, no? Perché sono certi giocatori che giocano già in Italia, conoscono già il nostro campionato, vai a intervenire subito, ma che lo va a cercare anche gioca all'estero. Dunque sicuramente è un giocatore da tenere in forte considerazione, però a Lione è titolare, dunque non so fino a che punto abbia voglia di tornare in Italia.
Il nome che aveva fatto Niccolò Ceccarini ieri, ma era più un'indicazione sulle identity, caratteristiche, che
un McKennie.
È McKennie, che ricordiamolo ha il contratto in scadenza. Allora, in assoluto, un giocatore in contratto a scadenza è aggredibile.
Aggredibile, sì, io intervengo subito a gamba tesa, ma il calcio è fatto di momenti e di situazioni.
E ora è titolarissimo ora con Spalletti, non te lo danno mai.
McKennie sono quei generi di giocatori che uno come Spalletti piacciono tantissimo. Nelle gerarchie, paradossalmente, fatemi fare un esempio, non è gerarchia spallettiana che la prima McKennie che è Locatelli, cioè per dire, ognuno il calcio la vede poi alla sua maniera, dunque certi giocatori che con certi allenatori vengono visti un po' così, con altri acquisiscono una centralità particolare, dunque si parla addirittura che di un possibile rinnovo che probabilmente sarebbe proprio avallato dallo stesso Spalletti, dunque anche lì qualche settimana fa ti potevo dire sì, oggi ti dico che comunque infatti. C'è la possibilità che rinnovi alla Juve.
Senti, sì, è caratteristiche
mentre ricordo continuate a mandarci nomi 348 7513933, per gli ascoltatori di radio 3925 727775. Io so per certo che Goretti aveva indicato Mangalà in passato, poi Mangalà ha avuto anche dei problemi fisici, non so qual è la condizione di Mangalà adesso, se tornerà a giocare oppure no. Che ne pensi, Malù?
Ma in questo momento sì, qualche tempo fa, ma non cioè in questo momento il giocatore è un giocatore importante, comunque.
Date l'estate di Palladino, perché mi ricordo eravamo a ridosso dell'Accademia Puskas e ricordo partì una discreta bambola e poi alla fine non arrivò negli ultimi giorni perché finì all'Everton.
No, dico un giocatore importante perché esperienza, classe 98, in questo momento a Lione, Real Mangalà, belga, ripeto, però in questo momento non mi risulta, ma se spinge, perché magari lo stesso giocatore potrebbe essere allettato da un progetto italiano, e dunque assolutamente potrebbe essere l'idea. Siamo intorno, Lione sparerà sui 20 milioni, ma io penso che magari tra i 15, 16, 17 si può chiudere.
Ecco, dunque, faccio più fatica
2028.
Faccio più fatica, Malù, a pensare che so di nuovo a che sì, ma c'è un ingaggio che non è accettabile. No. Faccio fatica anche Milinkovic-Savic, che è vero che è in uscita, ma è un altro giocatore, non lo so. Io ci sono, vedi, centrocampisti di grande personalità che in questo momento magari sono in difficoltà e di conseguenza potrebbero essere oggetto di un interesse forte da parte della Fiorentina.
Guarda, questi giocatori qui che abbiamo detto sono improponibili se non sono loro a abbassarsi lo stipendio, se non sono loro a fare una scelta loro di vita. Ripeto, adesso fare nomi buttati a caso.
Pjanic, perché poi c'è sempre questo svincolato. Pjanic, ma 30, 35 anni, 36, non lo so. Che dici?
Anche lì però, sull'età, io sapete che non sono tanto d'accordo. L'età anagrafica è una cosa e l'età poi secondo me di campo di testa è un'altra. Abbiamo un bello splendido quarantenne che è uno dei migliori giocatori del campionato italiano, che è Modric. Pjanic non è Modric, ma è un giocatore comunque di un livello importante e che chissà, magari gli è data la regia per fare il ruolo che deve fare, far girare la squadra, avrebbe la personalità per farlo. Potrebbe essere assolutamente un'idea da percorrere, perché no?
Ecco, vedo molta chiarezza per quanto riguarda tanti nomi che possono essere per il centrocampo. Vedo un pochino più di dubbi per i difensori, cioè lì fatico a trovare un pochino più
cosa
di nomi.
Può servire?
Lo stesso Niccolò ha fatto un paio di riferimenti, uno è un giocatore che
Van den Bosch, mi pare avesse detto ieri sera, dell'Anversa, ma... e Mosquera del Wolverhampton.
Allora Mosquera è il Wolverhampton, credo, se non è ultimo e penultimo, non ha giocato mai, quindi pochissimo. Dai. Quindi lascerei perdere, anche questo dell'Anversa, non è che l'Anversa è certo, te deve andare a cercare situazioni problematiche e devi anche...
un nome ce l'ho, sai che mi dico quando
vai.
Un nome lo dico
vai. Dacci il nome. scrivi
dacci
Tommaso scrivi
il nome. Axel Disasi del Chelsea,
non ho capito,
no, ce lo devi ridire.
Axel Disasi del Chelsea, che già tanti anni fa era stato accostato alla Fiorentina quando lui era al Monaco, anzi prima ancora, quando era già allo Stade Reims, era stato accostato alla Fiorentina, che l'aveva seguito all'epoca già a Pantaleo Corvino, se non erro, e poi
l'hai trovato, Tommaso?
Arrivo
perché dici tutto,
nazionale francese, ha fatto il mondiale nel 2024 con la Francia, un giocatore forte fisicamente, si parla di un giocatore sopra 1,90 m, grande personalità, che ti può guidare la difesa, dare anche quell'aggressività che può servire anche appunto in difesa. E secondo me in questo momento non è un bellissimo momento per lui a Chelsea, potrebbe essere un'opportunità molto molto importante.
Grande. Disasi, Axel Disasi, marzo 98,
giovane anche,
francese, difensore del Chelsea, vice campione del mondo del 22, eccetera eccetera.
Grande, guarda, ma lui come sempre
vediamo
ci regala,
se trovo
la valutazione, guarda quanto che ci dice Transfer Market della valutazione di questo giocatore.
So se il Chelsea magari deve chiedere un prestito, perché
sì, puoi chiedere anche un prestito,
18 milioni la valutazione,
fare un prestito, un diritto di riscatto, un'opzione di riscatto,
c'è.
Ragazzi, vedete, avere con noi gente che conosce il calcio dall'A alla Z,
Fiorentina, prendi Disasi,
no, valutalo con attenzione, perché se lo dice Malù non dice nulla, ma se parla di un nome è perché, conoscendo anche Firenze, giusto Malù, conoscendo anche insomma la realtà della Fiorentina, può essere un nome adeguato. Grazie, bene, abbiamo finito
il segnale
del Bodi, li scriveremo. Grazie,
Malù.
Grazie, e ci risentiamo presto.
Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao. Grazie a tutti.